5. Fin da quando avevo perso il lavoro, dubitavo che sarei mai riuscito a superare del tutto quella che per me era un'enorme e innegabile ingiustizia. Pensavo però che con il tempo il fastidio si sarebbe diluito nel mio cuore e sarei comunque riuscito ad andare avanti con la mia vita. Forse un giorno, semplicemente, non ci avrei più pensato. Ma quando Valentina pose fine alla nostra storia, ebbi la certezza che tutto quel dolore non sarei mai riuscito a sopportarlo. Mi convinsi che sarebbe andata a finire male per me, senza ombra di dubbio. Un conto è perdere un lavoro per cui hai dato tutto te stesso. Un conto è perdere anche la ragazza che ami senza aver fatto niente di male. Glielo avevo chiesto a Valentina, ossessivamente, in centinaia di messaggi. Cosa ho fatto di sbagliato? Perché? Ogni volta lei mi aveva detto che non c'era un perché. Non c'era un altro, non avevo sbagliato nulla. E non c'era nessuna promessa in grado di cambiare le cose. Semplicemente non voleva più stare con me. Non sapevo se crederle, ma non importava. Senza un perché, senza una spiegazione precisa, non sarei mai riuscito ad andare avanti. Volevo sapere perché non mi amava più, perché avesse deciso di fare un gesto forte come lasciarmi senza nemmeno darmi una seconda possibilità. Non l'accettavo, per niente. Nel giro di un anno ero passato dall'essere un giovane neolaureato di belle speranze, entusiasta come non mai alla prospettiva concreta di iniziare una brillante carriera da architetto, al diventare uno dei tanti giovani che non studiano né lavorano. Dall'essere un ragazzo innamorato della sua fidanzata e pronto ad andare a vivere con lei, al diventare la persona più solitaria di questo mondo. Solitaria perché ero incazzato con chiunque e così mi stavo lentamente isolando dalle persone, che fossero amici, conoscenti o familiari. Avevo smesso di andare agli allenamenti della squadra di basket e quando un compagno di squadra mi aveva chiamato per chiedere conto delle mie assenze, gli avevo risposto male, pieno di rabbia, attaccandogli il telefono in faccia per poi cancellarmi dalla chat della squadra. Da quel momento non avevo più toccato una palla da basket e non avevo più rivisto nessuno di loro. Avevo definitivamente smesso di cercare un lavoro. Già prima della rottura con Valentina non avevo mosso un dito per trovare un nuovo impiego, ma dopo mi ero arreso del tutto. Passavo le mie giornate a ripetermi che la vita era profondamente ingiusta con me, e allora tanto valeva non provarci nemmeno. Una sera, sdraiato sul letto senza riuscire ad addormentarmi, mi promisi che non avrei mai più cercato un lavoro da architetto. Per me la questione era chiusa. Avrei fatto altro nella vita. Non sarei più tornato su quella strada, perché quello era un mondo iniquo e io ero la vittima delle ingiustizie di chi lo abitava. Era per lo stesso motivo che avevo smesso di frequentare le persone. Mi sentivo vittima anche delle loro di ingiustizie. Perché aprirsi con qualcuno se poi da un giorno all'altro può dirti che non ti ama più? Vale per una fidanzata, vale per un amico. Decisi che ne avevo abbastanza della gente. Me ne sarei rimasto da solo, al costo di spegnermi lentamente. Ma non mi sarei mai più fidato di nessuno. La mia involuzione era evidente a chiunque, e così piano piano tutte le persone che avevo intorno cominciarono a preoccuparsi. Più lo facevano e più io mi allontanavo, perché non volevo condividere, e forse ammettere, ciò che stavo attraversando. Ero sicuro che nessuno potesse capire e gestire il mio stato d'animo. Cos'è la depressione, se non una nuvola nera che avvolge costantemente le tue giornate e che solo tu puoi vedere? Come può capirlo chi non c'è passato? La mia reazione alle domande e alle richieste fu di chiudermi a riccio, almeno finché il telefono non squillava ogni domenica sera alle 21 in punto. L'unica persona di cui ancora mi fidavo era il nonno. Forse perché lui sapeva ascoltare per davvero e non giudicava mai. Con lui e solo con lui decisi di aprirmi. E non ne rimasi deluso. Lo avevo deciso quando una domenica sera mi chiese cosa mi stesse succedendo. Se i miei genitori sapevano che non avevo più un lavoro, a nessuno avevo detto che non avevo più una fidanzata. E tutti sembravano non avere il minimo sospetto che dietro al mio atteggiamento ci fosse qualcosa del genere. Tranne il nonno. Perché lui ascoltava attentamente ogni mia parola, anche le più insignificanti. E quando risposi farfugliando che andava tutto bene, lui si rese conto che qualcosa non andava. Non disse nulla, parlammo di altro, ma il giorno successivo, dopo cena, mia madre mi chiese se stessi bene. Le avevo subito chiesto il motivo di quella domanda e lei aveva ammesso che il nonno l'aveva chiamata perché era preoccupato per me. La domenica successiva, durante la nostra consueta chiacchierata al telefono, il nonno affrontò direttamente il problema. «Senti, Davide, smettiamola con i convenevoli. Che cosa succede?» «In che senso? Non ero abituato a sentirlo così deciso e preoccupato. Sai cosa intendo? Hai la voce triste.» Feci un sospiro e chiusi gli occhi. Poi decisi di aprirmi, per la prima volta. Sapevo che il nonno non mi avrebbe pugnalato se avessi mostrato il fianco. «La mia vita è un disastro», dissi a bassa voce, affinché mia madre non sentisse. Ascoltare quelle parole uscire dalla mia bocca mi fece venire voglia di piangere. Il nonno non disse nulla, restò in silenzio, come era solito fare. «Nonno, sono qui, Davide. Perché non mi racconti tutto quanto?» Feci un altro sospiro profondo. «Sai che ho studiato architettura? E poi che lavoravo in quello studio? Ecco, non me l'hanno fatto il contratto, alla fine». Ancora silenzio. «Nonno, ci sei?» «Ci sono. Vai avanti, per favore. Lo sai che ti ascolto». «Ho perso il lavoro da tempo ormai. All'inizio per la vergogna non l'ho detto a nessuno. Poi ne ho fatto parola con mamma e lei ha detto che non te l'avrebbe comunicato per non farti preoccupare. Mi sono ritrovato senza niente da fare, tutti i giorni. È deprimente. E adesso non ho un lavoro e non ho nemmeno più voglia di cercarne uno. Sono arrabbiato con il mondo intero, nonno. È ingiusto. Io avevo fatto tutto nel modo giusto. Me lo meritavo. Non ho la forza di cercare un nuovo impiego. Non riesco ad accettare di aver perso quello là, senza un perché. Ho paura di restare disoccupato a vita». Mi aspettavo che mi dicesse qualcosa come «E certo, se non lo cerchi, come fai a trovarlo?» Invece non disse nulla. «Valentina mi ha lasciato», aggiunsi tutto d'un fiato. «La conosceva perché stavamo insieme da così tanti anni che veniva anche ai nostri pranzi di Natale». «Oh», disse il nonno. Sembrava più preoccupato per questo che per il lavoro. «Mi ha lasciato», ripetei. «Non mi amava più. Anche lei non mi ha spiegato perché. Ha detto che è così e basta. Ma io questo non posso accettarlo. Non ce la faccio». «Non lo so, nonno. Non sai cosa?» «Non lo so», ripetei scuotendo la testa e stringendo con forza la cornetta. Stavo valutando se tirare fuori tutto quello che avevo dentro oppure no. Era un passo che non avrei fatto con nessun altro, ma in fondo chi altri era capace di ascoltarmi come faceva il nonno? «Nonno, sto perdendo la voglia di vivere». Lui rimase in silenzio, come faceva sempre. In quel caso avrei voluto che dicesse qualcosa, qualsiasi cosa, pur di non farmi pesare quel vuoto. Alla fine parlò, e quello che uscì dalla sua bocca fu totalmente inaspettato. «Tu pensi troppo».
«Come?»
«Pensi troppo. Come me. Ho avuto lo stesso problema per tutta la vita». Fui io a restare in silenzio stavolta. «Pensare è un problema?» chiesi. «È una malattia». Aggrottai la fronte. «Una malattia? Non capisco». Il nonno sbuffò. Era strano, non l'avevo mai sentito frustrato. «Vorrei essere bravo come lui», sussurrò. «Nonno, lui chi?» Silenzio. «Nonno?» «Ascoltami, Davide. Tu hai bisogno di fare qualcosa. Un'attività di qualunque tipo, ma non devi stare fermo tutto il giorno a pensare. Così ti fai del male. Dovresti ricordare sempre...» Diamine, com'è che diceva? Quel suo nuovo tono di voce, quasi frustrato, mi spaventava. Non l'avevo mai sentito così agitato. «Maledetta memoria, com'è che diceva? No, stai tranquillo. Che problema c'è?» «Ecco!» esclamò. «Tu non sei la tua mente. Ecco cosa diceva sempre. Ricordatelo, Davide, tu non sei la tua mente». «E cosa significa?» «Purtroppo non sono bravo a spiegare queste cose», disse a bassa voce. Poi fece una risata che mi spiazzò e aggiunse: «D'altronde, diceva sempre che certe cose non si possono spiegare». Fui io a restare in silenzio, più confuso che mai. «Come te lo spiego?» «Ti piace correre?» riprese il nonno. «Correre? Non molto. E andare in bicicletta? Ti piace?» La conversazione stava prendendo una piega strana. Mi chiesi se il nonno stesse bene. Quasi mi pentì di avergli parlato del mio stato d'animo. Sembrava che quella confessione lo avesse messo in crisi. «Sì, mi piace andare in bicicletta. Preferirei una moto. Sai che era la mia grande passione». «Bene», disse lui interrompendomi. Non lo aveva mai fatto in tutta la sua vita. Sembrava avere fretta, come se un pensiero importante stesse lasciando la sua mente. «Allora ti chiedo un favore».
«Dimmi», risposi esitante.
«Quando sei triste, prendi la bicicletta e pedala finché non ti passa». Restammo in silenzio per un po'. Non sapevo cosa dire di fronte a quella proposta assurda. «Davide, mi prometti che lo farai?»
«Te lo prometto, nonno», dissi. In fondo non avevo niente da fare tutto il giorno. Mi fidavo del nonno. Bene, allora fallo per me. Te ne prego.
Sì, nonno, certo.
Ripensai alla conversazione assurda che avevamo appena avuto.
Nonno, chi era la persona a cui ti riferivi? Hai detto che lui me lo avrebbe spiegato meglio.
Il nonno restò in silenzio. Poi tornò il suo solito tono di voce basso, controllato, quasi monotono. Un giorno te lo racconterò. Ora fammi solo questa cortesia. Quando sei triste, prendi la tua bicicletta e pedala finché non ti passa.